afternoon. My name
buon pomeriggio, mi chiamo Deborah Freeman e presiderò la conferenza di oggi. A nome della Rouge PAC vi voglio dare il benvenuto sia a quelli che sono qui riuniti a Washington che a quelli che ci seguono tramite internet. Se volete ascoltare la webcast in spagnolo, potete ascoltarla anche con la cuffia qui. E anche coloro che hanno problemi di udito possono prendere un'apparecchiatura speciale. A nome della Rouge PAC e dei suoi membri in tutti gli Stati Uniti, vorrei fare le congratulazioni a due leader del movimento giovanile di La Rouge e della Rouge PAC che sono stati eletti a cariche importanti nel Partito Democratico in questo weekend, Quincy Jones e Brian Innocente.
I think what I say, Quincy Jones, oh man. Thank goodness it's not. Thank goodness it wasn't Quincy Jones.
Meno male che abbiamo Quincy Jones che è stato eletto, altrimenti il paese sarebbe in difficoltà. Inoltre, vorrei anche dire che ci sono stati sviluppi molto importanti e che possono avere delle conseguenze molto importanti sulla leadership del Partito Democratico. Abbiamo avuto sviluppi importanti al congresso del Partito Democratico in Louisiana su iniziativa di Fred Unifeld. È stata approvata una mozione che il congresso dia il via alla procedura di impeachment del vicepresidente Dick Cheney e in California il movimento giovanile di La Rouge è riuscito a presentare la questione dell'impeachment in una mozione al congresso del Partito Democratico a San Diego. E durante lo stesso weekend ci sono state oltre 100 mozioni per l'impeachment in tutti gli Stati Uniti, che in particolare sono nei confronti di Cheney. E questo è un importantissimo sviluppo e che va visto nel contesto di avvenimenti negli Stati Uniti e internazionalmente. Non è c'è dubbio che sono il prodotto dell'iniziativa di La Rouge e del lavoro che è stato fatto dal suo movimento giovanile in tutti gli Stati Uniti e nel mondo. E stiamo assistendo al fatto che le paure e le frustrazioni del popolo americano si stanno convogliando in una richiesta di leadership e quindi è molto utile mandare questo messaggio ai nostri parlamentari a Capitol Hill e non c'è dubbio che oggi lo farà in modo chiaro La Rouge durante questa conferenza e che questi parlamentari hanno bisogno di un incoraggiamento e anche di parole chiare. Senza ulteriore indugio vi presento a questo punto il signor La Rouge. Grazie. Quello che sto per annunciarvi nella mia presentazione produrrà dell'incredulità tra molte persone in tutto il mondo, soprattutto all'interno degli Stati Uniti. Però è vero, e come vi indicherò, alcuni di questi fatti non sono stati presi in considerazione da alcuni di voi e quindi avete dei dubbi. La situazione attualmente è tale che l'attuale sistema monetario finanziario mondiale è talmente in un processo di bancarotta senza speranza che non c'è alcun modo che possa essere salvato, possa sopravvivere. È andato, è finito. La questione del valore del denaro è in dubbio, il denaro stesso è in dubbio. Tutti coloro che sanno che cosa sta succedendo lo sanno. Quello che deve succedere, se vogliamo continuare la civiltà su questo pianeta, deve avvenire molto rapidamente, è che gli Stati Uniti entrino in accordi con la Russia, con la Cina, con l'India e altri paesi per stabilire un nuovo sistema monetario di emergenza basato nella concessione sul precedente del lancio da parte di Franklin Delano Roosevelt del sistema di Bretton Woods nel 1945. Questo deve succedere e può succedere. La Russia ha già indicato ripetutamente la sua disponibilità. Ho avuto conferme in questo senso di un interesse nel lavorare insieme con gli Stati Uniti, forse non con questi presidente da burletta che è a Washington, ma sicuramente con gli Stati Uniti per stabilire nuovi rapporti monetari e creditizi, per mettere insieme le nazioni della Russia, della Cina, India e Stati Uniti e altre nazioni in accordi, in trattati che stabiliscano un nuovo sistema monetario di emergenza con l'intenzione e sulla base degli accordi che Roosevelt stabilì nel 44-45 e che furono attuati nel dopoguerra. Questa è l'unica possibilità per l'umanità a questo punto. E la scadenza è immediata. Non bisogna farlo nel 2008 o alla fine del 2007, dobbiamo farlo adesso, perché tutto il sistema è senza speranza in bancarotta ed è tenuto in piedi dalla chewing gum, dalla gomma da masticare. Non so di chi è questa chewing gum, ma sta tenendo in piedi il sistema finanziario. È una gomma da masticare consumata. Quello che sta succedendo è che lo sistema in senso convenzionale era già in bancarotta nel ottobre del 97, quando ci fu il primo collasso del sistema monetario. Era equivalente alla depressione di Hoover. A quel punto è che un tipo chiamato Alan Greenspan ha annunciato che era stato nominato governatore della Federal Reserve e del sistema monetario. E ha annunciato: tenete in piedi tutto, mantenete tutto fermo, sto arrivando io, lo metterò a posto io. È arrivato, ha lanciato una frode, un broglio, invece di affrontare la realtà di una depressione come quella del 1929, ha cercato di tenere in piedi il denaro con quello che in seguito è stato chiamato un muro di denaro. Ha generato più carta di quanto potesse fare una fantasia elettronica. Quindi i due eventi che sono stati cruciali sono stati prima di tutto trasformare istituzioni come la Fannie Mae e Freddie Mac in istituti finanziari speculativi basati sulla speculazione immobiliare, sulle ipoteche. La seconda cosa che hanno fatto è cominciata al periodo in cui c'era presidente Clinton, è scatenare un'ondata di quest'onda di denaro stampato, di carta stampata, e la cosiddetta tecnologia dell'informazione. E nell'estate del 2000, dalla primavera all'estate, e mentre c'erano in corso le elezioni, questa bolla è cominciata a crollare e questo muro di denaro è cominciato a crollare, perché questo denaro non valeva niente o meno di niente. Per esempio qui in Virginia, nello stato della Virginia, è stato immesso del denaro in questa speculazione della Winstar e nonostante gli altissimi salari questa società non ha prodotto niente, mai prodotto niente. A un certo punto è andata a gambe all'aria. E questo è successo in molte altre società negli Stati Uniti. E questo è tipico. Quindi nel 2000 Al Gore, perché lui si candida sempre, è sempre candidato per qualcosa. In questo periodo il sistema è cambiato. È arrivato George Bush. George non sapeva che cosa stava succedendo e hanno cominciato a pianificare, invece di sistemare l'economia, di entrare in guerra. E questa decisione di fare la guerra in Iraq non è stata fatta dopo l'11 settembre, ma era stata presa prima, come io ho detto in una intervista alla radio proprio quel giorno. È qualcosa di simile a quello che fece Göring nel febbraio del 1933, quando Hitler si era candidato a cancelliere, tutti ridevano di lui, e quello che fece Göring è che diede fuoco al Reichstag, ci fu l'incendio del Reichstag, e la stessa notte alcune persone che stanno dietro alla società federalista creò una legge di emergenza che diede poteri di emergenza a Hitler, la cosiddetta notte dei cristalli. Questo nel febbraio del 1933. E sappiamo tutti cosa accadde al mondo dopo. Quindi questo è il tipo di cosa che è successo con l'11 settembre. La nuova amministrazione, creata artificialmente, non si sa bene come, da George Shultz, un tipo che ha sostenuto il regime nazista di Pinochet in Cile e che ha sostenuto l'operazione Condor. E questo tipo di governo, guidato di fatto da George Shultz, che è un banchiere di fatto nazista, ha deciso la politica, che è una politica dittatoriale. E la sera dell'11 settembre è stato fatto un tentativo di imporre poteri dittatoriali. Hanno ottenuto poteri quasi dittatoriali e questa con Cheney e Bush è stata la storia degli Stati Uniti negli ultimi 3 anni. Cheney non è così importante, è un relitto di un sistema passato, non ha le qualifiche per essere un vero dittatore. Se lavorasse per una compagnia telefonica non gli darebbero nessuna responsabilità. In realtà la proprietaria di Cheney è sua moglie, Lynn Cheney, che l'ha utilizzato un paio di volte per dar vita alla figlia. È una specie di mafioso, è quello che è, ma lavora per un gruppo di banchieri che hanno appoggiato Pinochet, come George Shultz. E il centro del potere di questa gente non è gli Stati Uniti, e anche Al Gore è parte di questo potere, e è in realtà il governo britannico e la monarchia britannica, non sono gli Stati Uniti. Il principe di Galles. E il programma che Al Gore sta promuovendo oggi con la frode del riscaldamento globale è esattamente questo programma. Questa è la leadership che è stata imposta agli Stati Uniti. E abbiamo un'intera generazione di persone nate tra il 45 e il 57. Questa generazione che ha subito l'avallo del cervello, per esempio sia gli operai che gli impiegati, è una generazione però principalmente di impiegati e che pensano che noi siamo meravigliosi. Siamo meravigliosi, siamo meravigliosi a differenza degli operai. Saremo noi il potere. Questo è il periodo dei white collar, dei colletti bianchi, degli uomini dell'organizzazione, legati a imprese, legate a loro volta al settore militare. È febbraio 57, è iniziato questo procedimento. La fine del potere della generazione dei baby boomer di 68. Questa generazione è totalmente dedicata a questa ideologia deleteria. Questi ragazzini che odiano gli operai, che odiano coloro che lavorano con la tuta, odiano la scienza, odiano gli ingegneri. Mentre la mia generazione cominciava a cessare di esistere, negli anni Ottanta in particolare, hanno chiuso l'industria, hanno fatto cose folli, come il progresso tecnologico, hanno distrutto le nostre fabbriche, hanno distrutto le imprese agricole, perché erano contrarie all'industria e al progresso. E questa rivoluzione dei sessantottini, che era un prodotto di questo fenomeno del dopoguerra, di contrasto nei confronti della tradizione Roosevelt, non ha potuto fare tutto in una volta. Dopo l'assassinio di Kennedy, sono riusciti passo dopo passo a usare con la generazione che nel frattempo era diventata adulta, nata tra il 45 e il 57, usare questa generazione nelle strade degli Stati Uniti per inscenare quello che accade nell'autunno del 68, una controrivoluzione che fu il segreto per distruggere gli Stati Uniti. Che cosa hanno fatto? I sessantottini hanno cominciato a creare un istinto di classe contro coloro che lavoravano. Erano odiati dai sessantottini. E hanno diviso il Partito Democratico, il Partito Democratico che si fondava sui lavoratori, sugli agricoltori, su coloro che producono, nel nome della sinistra. In realtà la sinistra era la destra, e perché era dalla parte degli stessi che hanno creato Hitler e la Germania nazista. Quindi hanno spaccato il Partito Democratico, creando un movimento potenzialmente fascista. Nixon non era il problema, era solo uno strumento, non era il male, era solo il portatore, non sapeva qual era il male. È il prodotto di quello che fece Eisenhower, il complesso militare industriale, quella combinazione che aveva preso in mano il paese, con l'odio dei baby boomer, dei sessantottini, che volevano distruggere l'opposizione, ma perché l'opposizione non era tutta nel Partito Democratico, però il nucleo centrale era quello che si orientava a Roosevelt e Kennedy. Questo nucleo è stato distrutto. E quelli che appartenevano all'80% di reddito inferiore negli Stati Uniti e che volevano migliorare le condizioni di vita del lavoro negli Stati Uniti. E il tentativo di distruggere la previdenza sociale, i livelli di vita, è un prodotto di questa controrivoluzione. In realtà è un regime fascista quello che abbiamo oggi negli Stati Uniti, voluto dal governo britannico. E c'è una rivolta contro questo che viene dall'interno della generazione di giovani tra i 18 e i 35, giovani e adulti tra i 18 e i 35 anni di età, si stanno ribellando. E questo è l'istinto positivo, perché si ribellano alla generazione dei 68 anni. Non si ribellano agli agricoltori, ai lavoratori, ma alla generazione dei 68 anni, che è stata creata questa generazione con un processo di lavaggio del cervello di massa. E da quello è venuta la distruzione degli Stati Uniti, e oggi abbiamo una generazione di giovani e adulti giovani tra i 18 e i 35 anni di età, che sono quelli che hanno vinto in California questa settimana sulla questione della mozione per l'impeachment. In questo paese abbiamo avuto una mobilitazione nell'ultimo periodo del Partito Democratico per prendere in mano il Partito Democratico, e c'è stata una mobilitazione per impedire l'impeachment di Cheney anche all'interno del Partito Democratico, perché con la scusa che comunque il Partito Democratico prenderà il potere nel 2008-2009, quindi non occorre prendere iniziative adesso contro Cheney. E questo è il problema che abbiamo nel Partito Democratico. Quindi, se gli Stati Uniti dovranno sopravvivere, e se in effetti il mondo intero dovrà sopravvivere, dovremo eliminare questo problema. Dobbiamo fare adesso una scelta. Non abbiamo due o tre strade. Dobbiamo andare o in una direzione o nell'altra. O la scelta è o eliminare Cheney o l'altra possibilità. Cioè, nessuno basta con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti cesseranno di esistere, perché il dollaro americano è la valuta di riserva per il commercio mondiale. Se crollasse il dollaro, avremo una reazione a catena caotica. Il crollo del commercio, il crollo dei valori finanziari, e andremo non solo in una depressione, ma in un nuovo medioevo finanziario ed economico, come quello del primo medioevo. Quindi dobbiamo fare qualcosa immediatamente per impedire questo crollo che sta arrivando. Altrimenti l'alternativa sarà un nuovo medioevo. Bisogna salvare il ruolo del dollaro americano come valuta di riserva, altrimenti crollerà tutto insieme al dollaro. Ci sono molte persone in posizioni importanti che dicono che hanno un'idea per creare un sistema che sostituisca il dollaro americano. Questa è la loro intenzione, questa idea. Come questo tipo Steele del Council on Foreign Relations, che è un idiota, ma è un idiota ben informato, perché sta cercando di salvare il sistema, che è comunque defunto, e che sa che non potrà essere salvare, un sistema che il Council of Foreign Relations non potrà mai far funzionare. Ma loro credono, e si credono nel paradiso, fino a quando lo gestiscono loro, o almeno hanno un contratto di franchising. Ma non funzionerà. Questa proposta di fin del Council of Foreign Relations è un'idiozia totale, non funzionerà mai. Propone tre valute private e il dollaro, qualunque valore internazionalmente, si fonda sul ruolo determinante del dollaro e delle obbligazioni denominate in dollaro come valuta di riserva. Se crolla il dollaro, che cosa succede alla Cina, all'essenza dell'India, all'Europa? Gambe all'aria. Questo è il problema, perché sotto questo sistema le valute stabili, il valore standard del commercio, non si può mantenere il sistema a questo non si può mantenere il sistema chiudendo le fabbriche e gli altri impianti. E in questo caso si avrebbe una depressione o qualcosa di peggiore di una depressione. Quindi, se non si salva e si preserva il valore del dollaro come valuta di riserva, il sistema monetario non può essere salvato. Eppure, questi tipi, per esempio questo team del Council of Foreign Relations, vogliono eliminare il dollaro, vogliono eliminare gli Stati Uniti, e lo dice, lo dicono, come lui dice nella rivista Foreign Affairs. Questa è la loro esplicita intenzione, eliminare gli Stati Uniti, distruggendo il ruolo del dollaro come valuta di riserva. Se si guarda alle obbligazioni denominate in dollaro in tutto il mondo, in Cina, in India, in Europa e altrove, tutto il sistema andrà a gambe all'aria nel momento in cui realizzano questo piano. Si può anche far finta di niente e dire facciamo altre combinazioni di diversi panieri di valute, ma non funzionerà. Perché questo sistema è fondato sul dollaro. Quindi gli Stati Uniti come nazione debitrice non possono essere semplicemente eliminati. Abbiamo queste folli idee in questo campo, per esempio questa proposta del Council on Foreign Relations, non perché sappia quello che fa questo team, perché pensa di essere forte. Perché pensa che sia una bella idea, abbiamo bisogno di una nuova valuta, il dollaro non ci serve più. Questo è panico. È come quando si è nel panico per un rapporto sessuale. Non c'è nient'altro di cui sognare. Ma se la gente crede a questo tipo di schemi, andremo al diavolo tutti quanti. E andrà al diavolo anche la prossima generazione. Spariranno intere sezioni del mondo, intere nazioni, intere lingue. Questo sarà un nuovo medioevo, ed è quello che propone Al Gore, un nuovo medioevo, ed è quello che accadrà. Quindi difendere il valore del dollaro come valuta di riserva è necessario per qualunque nazione sana di mente e qualunque politico ben informato. Questo sistema è in bancarotta, ma dobbiamo dichiararlo in bancarotta, dichiarare mettere, sottoporre una procedura di riorganizzazione ordinata di questo sistema in bancarotta e decidere che cosa fare di questo sistema finanziario in bancarotta. E che quello che deve decidere, quello che deve continuare, deve essere salvato, deve essere preservato. Per esempio, gli investimenti nella produzione continueranno a essere fatti, i pagamenti su obbligazioni e strumenti speculativi invece verranno sospesi, tipo il gioco d'azzardo, verranno sospesi, perché non sono investimenti. Il gioco d'azzardo non è un investimento. Quindi eliminiamo i debiti del gioco d'azzardo e finanziamo invece gli investimenti. E poi prendiamo misure per ridare un potere ai governi tramite trattati, accordi tra le nazioni che promuovano l'attività fisica e economica. Ci sono molte cose che devono essere fatte. Prima di tutto dobbiamo fermare la distruzione dell'economia reale negli Stati Uniti. Abbiamo distrutto l'industria, abbiamo una società post-industriale, dipendiamo dalla produzione di altri paesi a basso costo, non guadagniamo il nostro modo di vivere e non abbiamo niente con cui pagare ciò che acquistiamo. Il nostro sistema sanitario sta svanendo. Le imprese agricole stanno andando in bancarotta. Un'altra frode, quella dell'etanolo, sta creando gravi problemi. E il governo, che ha la stessa autorità costituzionale che aveva Roosevelt, e chiaramente il compito è più grande di quello che affronta Roosevelt, però bisogna affrontarlo con gli stessi poteri costituzionali che utilizzò Roosevelt, tornando ai principi del sistema americano di economia politica. Ha funzionato prendendo una nazione in bancarotta, gli Stati Uniti, come fece Roosevelt negli anni 30, e la trasformò nella potenza economica e industriale più potente al mondo, che il mondo avesse mai conosciuto, la potenza produttiva che salvò il mondo dal nazismo e creò la possibilità di liberare il mondo dal colonialismo attraverso una federazione di nazioni sovrane, di stati nazionali sovrani che collaboravano per lo sviluppo e contro la povertà. Questo piano di Roosevelt è stato fermato con la morte di Roosevelt. Truman ha ricominciato la ricolonizzazione dell'Indocina con la guerra, la ricolonizzazione dell'Indonesia e uccidendo il sogno di libertà dell'Africa e creando il caos in India. Gli Stati Uniti hanno appoggiato i britannici, soprattutto i britannici, nella ricolonizzazione di vari paesi che invece si stavano battendo per la libertà e per lo sviluppo, che volevano la libertà e lo sviluppo economico, gli è stato impedito. Quindi bisogna tornare a quel progetto Roosevelt che ha reso gli Stati Uniti la più grande potenza economica al mondo, l'amministrazione Roosevelt. L'unica soluzione che abbiamo oggi è di tornare al progetto di Roosevelt e tornare a quello che era stato bloccato alla sua morte. E troverete nazioni intelligenti nel mondo, che alcune non sono molto potenti, ma alcune sono molto potenti. La Cina ha 1,4 miliardi di abitanti, la popolazione mondiale più grande. L'India ha 1 miliardo di abitanti. E ci sono popolazioni così alte anche in altre nazioni dell'Asia. La Russia è una nazione ancora potente, con un grande potenziale, e se le nazioni eurasiatiche, la combinazione con i loro legami con l'Europa, è il ponte tra la cultura asiatica e quella europea. Se si nega a queste nazioni la determinazione, e agli Stati Uniti la determinazione di salvare il mondo dall'inferno, e sia la Russia, la Cina e l'India che concordano su negoziati immediati, accordi speciali che stabilizzino la situazione e creino, gettino le basi per un nuovo sistema, potrà funzionare. Altre nazioni meno potenti si uniranno a noi e parteciperanno a questo. E parteciperanno esattamente come parteciparono al progetto di Roosevelt, non alla globalizzazione, ma accordi tra stati nazionali sovrani per la cooperazione economica. Quindi è perfettamente fattibile e siamo giunti al punto in cui non c'è nessun'altra possibilità. In California la scorsa settimana abbiamo avuto una dimostrazione in modo indicativo, anche se piccolo, che dimostra come siamo vicini alla possibilità di fare questo. I leader del Partito Democratico in California si sono impegnati a non attuare l'impeachment di Cheney, a parte i soldi che hanno ricevuto da George Shultz. Molti candidati candidati democratici prendono soldi da circoli e ambienti che sono vicini a Shultz e ai repubblicani. Per esempio Felix Rohatyn, che è uno dei principali finanziatori del Partito Democratico ed è un fascista, ha finanziato la presa di potere di Pinochet in Cile. Questo è un vero fascista. Ci sono altri che con le stesse caratteristiche e hanno posizioni simili. Poi ci sono i banchieri che stanno dietro a George Shultz. Quindi il Partito Democratico, guardando a questa cosa in piccolo, ha detto no, non dobbiamo chiedere l'impeachment di Cheney, perché George Shultz non vuole l'impeachment di Cheney. Andiamo avanti. No? Se possiamo anche andare avanti, se sopravviveremo per farlo con Cheney. Però i più giovani e i più poveri nel paese, nel partito, non sono d'accordo con questa impostazione. Non sono d'accordo con questa politica che ha preso in mano la dirigenza del Partito Democratico. Questi settori del partito invece vogliono l'impeachment di Cheney. Ci sono moltissimi che vogliono l'impeachment di Cheney. È uno dei progetti più popolari negli Stati Uniti. Tutti vogliono che Cheney se ne vada. Quindi qual è il problema? Ha commesso un crimine, ha mentito al popolo americano, ha iniziato la guerra in Iraq mentendo al popolo americano. Il presidente non si può dire che sia intelligente abbastanza da mentire al popolo, ma lui sì. Quindi qual è il problema? Perché non dobbiamo chiedere le sue dimissioni? Che cosa stiamo aspettando? Ma sai, è meglio lasciar stare, dicono i dirigenti, lasciamo stare questa questione di Cheney. Ma la gente nella base è invece a favore. E l'impeachment di Cheney sta diventando più popolare del gelato. Alcuni non mangiano il gelato perché pensano che ingrassi, però piace. Quindi il problema è che la gente, questa nazione, l'80% di reddito inferiore non credono più di avere un potere indipendente. Gli viene solo permesso di votare per qualche candidato o scegliere una questione locale, ma non gli viene permesso di dire, senti, io ho una proposta diversa. Non gli viene permesso. O se lo fanno, vengono chiamati matti. La stampa non ne parlerà. Quindi la maggioranza della la volontà del popolo di cui tanto si parla, dov'è questa volontà del popolo? È una volontà vera o è finta? Perché se no non abbiamo un sistema rappresentativo. Non è che la gente si metta a strillare e chieda abbiamo bisogno di questo. C'è un sistema rappresentativo in cui vengono fatte deliberazioni sulle idee, in cui la loro voce deve essere sentita, in cui le loro opinioni contano. Non abbiamo questo negli Stati Uniti oggi. L'abbiamo magari in altri paesi, ma non negli Stati Uniti. Quindi siamo, gli rispondono, se propongono qualcosa che non va, non lo accettiamo, non ti dobbiamo spiegare il perché, te lo spiegheremo più in là. Quindi dobbiamo cambiare questo. Il nostro compito è quello di cambiare la base del Partito Democratico, che viene trattata come del bestiame. Ed è quello che abbiamo fatto al congresso del Partito Democratico in Louisiana e in California, con la nostra mozione sull'impeachment di Cheney, che è stata votata a questi congressi. La maggioranza dei democratici erano a favore, anzi gli piaceva, e sapevano benissimo che è esattamente questo che va fatto. Invece di accettare qualunque cosa per non rompere, per non infrangere le regole del gioco politico, abbiamo infranto le regole del gioco politico presentando questa mozione e siamo stati rispettati, l'abbiamo fatto. I nostri giovani all'interno del congresso del Partito Democratico hanno iniziato un procedimento in cui si identifica la maggioranza della gente. Ed è come una diga che si apre. Si apre una fessura nella diga e l'acqua arriva tutta insieme. È esattamente così. Abbiamo preso questo passo di fare l'impeachment di Cheney e si è rotta la diga all'interno del Partito Democratico. E quindi l'impeachment di Cheney è di nuovo all'ordine del giorno in California. E questo è veramente il volere del popolo. Questo è il ruolo della leadership che stiamo assumendo. Sapere quello che va fatto, riconoscere questo è il problema che hanno gli Stati Uniti. Per esempio i veterani che oggi hanno tra i 60 e i 70 anni e controllano molte posizioni di potere negli Stati Uniti. E il fenomeno sociale, la maggioranza della gente di sotto dei 60 anni d'età, soprattutto la larga maggioranza che ha tra i 18 e i 35 anni d'età, non ha una rappresentazione politica efficace negli Stati Uniti tranne col nostro movimento giovanile. Quindi dove va la democrazia? Dove è andata a finire la democrazia rappresentativa, rappresentare alle deliberazioni e alle decisioni? Questa non è vera libertà, il diritto di partecipare alle deliberazioni, dov'è? Il diritto di sapere che cosa sta succedendo e dare dei contributi, fare delle proposte. Il modo di ottenere la libertà è questo, in questo momento. E per esempio attuando l'impeachment di Cheney, perché è lui che sta bloccando. L'amministrazione Bush è determinata da lui. Sicuramente sta succedendo qualcosa all'interno dell'amministrazione Bush. Siamo in una situazione di crisi. Se si è impegnati nell'impegnare la maggioranza della popolazione in questo processo di deliberazione, che dovrebbe essere il popolo degli Stati Uniti, ma soprattutto l'80% che ha un reddito inferiore, come abbiamo dimostrato in California, possiamo rompere la diga e l'acqua arriverà a fronte. E sarà possibile un cambiamento improvviso. Quindi l'incubo che oggi vediamo con l'amministrazione potrà essere lavato via. Qual è l'unica soluzione per l'immediata minaccia di un sprofondamento in un medioevo? Che cosa può essere fatto per risolvere il problema? La prima cosa che dobbiamo fare è stabilizzare il sistema monetario. Come farlo? Prendere un numero di nazioni potenti, metterle insieme e iniziare un moto che metta, sottoponga il sistema finanziario a una procedura di bancarotta ordinata. Ed è quello che fece Roosevelt. Mettere i banchieri in un parco sotto il controllo del governo e regolamentare il sistema bancario. E deve essere fatto per rimettere in sesto l'economia, come tornare all'economia produttiva, basata su proprietà scientifiche, sull'industria, sull'agricoltura, sullo sviluppo delle infrastrutture, sul lavoro qualificato, sulla sicurezza, sul miglioramento dei livelli di vita. Si può fare, deve essere fatto e può essere fatto. Per esempio, prendiamolo il caso dell'energia nucleare. L'energia nucleare è di nuovo all'ordine del giorno, altrimenti non avremo l'energia necessaria e andremo verso il Medioevo. Se si guarda all'aumento dell'efficienza dell'energia, si considera la questione delle forniture di acqua potabile, non si può non avere l'energia nucleare, la necessità è evidente. Se non si va verso la fusione termonucleare come tecnologia del futuro, non si potrà risolvere il problema senza l'energia nucleare. Potrà risolvere molti problemi in futuro, ma altrimenti non potremo risolvere il problema dell'energia. Quindi, se si prende questa missione di sviluppare l'infrastruttura per risolvere la crisi di carenza di acqua potabile, sappiamo come affrontare questa crisi, sappiamo come risolvere, abbiamo la tecnologia e sono note le tecnologie per risolvere. Possiamo salvare questo pianeta, non con un miracolo che viene dall'alto, ma con la nostra volontà, adottando queste misure e che ci permettono di farlo. Quindi il nostro compito, come abbiamo fatto in California questa settimana, sapendo che c'è una bomba che sta per esplodere nell'opinione pubblica, in questo 80% di popolazione con redditi inferiori, sono pronti a ribellarsi. E se si scatena questa capacità dell'80%, quello che Roosevelt chiamava l'uomo dimenticato, facciamoli partecipare al processo, partecipare alla discussione, e la loro voce deve essere considerata importante. Questo è un vero processo di liberazione, di partecipazione, è partecipare al processo di deliberazione, a fare una discussione approfondita su quali sono i compiti urgenti per questa nazione e far sì che la loro voce venga sentita e che venga rispettata a loro volere. A queste condizioni possiamo risolvere. Abbiamo un problema che la Cina, che è ricca per certi aspetti, ma è poverissima per altri. Abbiamo dei miliardari del Partito Comunista che si sono adattati al capitalismo e sono diventati ricchi sfondati, i miliardari, ma c'è anche una entroterra del paese che è poverissimo e sottosviluppato. E va affrontato questo problema. L'India, molto più povera di prima, Ma il 20% di reddito più alto magari sta meglio, ma l'80% no. L'India, il partito di governo in India sta perdendo il collegamento con la popolazione e si sta frammentando in vari partiti. Ma l'India sa che ha bisogno di migliorare la situazione di quell'80% di reddito inferiore. Abbiamo bisogno di un sistema mondiale che fornisca questo. Quasi tutte le nazioni dell'Asia e i governi lo sanno, vogliono una soluzione. Quindi, quando le principali potenze, per via del potere dell'Eurasia, dell'importazione di tecnologia, Stati Uniti, l'India e la Cina, come sta accadendo oggi, tutto quello che bisogna fare è impegnare gli Stati Uniti come un partner di queste tre nazioni e di altre nazioni per creare un blocco che può cambiare il mondo. E lo possiamo fare dal giorno alla notte. La Russia è disponibile. Il presidente della Russia Putin è disponibile. Possiamo fare questi accordi domani se abbiamo il giusto governo. Sono sul tavolo, sono disponibili. E se il popolo americano sapesse che cosa sono questi accordi, li vorrebbe. Quindi il nostro compito è farglielo sapere. Il popolo della Cina, il governo della Cina, differenti politiche, di punti di vista diversi, però la cooperazione con gli Stati Uniti, la Russia e la Cina è, qualunque patriota intelligente di questi paesi sa che è indispensabile e sarebbe d'accordo a farla. Sono d'accordo che con questo tipo di cooperazione il mondo può uscire da questo periodo di guerre e tornare alla cooperazione per lo sviluppo. Quindi questo è l'unico modo di fermare la guerra. Questa è efficace diplomazia per ogni nazione del mondo. Diplomazia efficace invece della guerra. È chiaro che i britannici e il governo americano non vogliono la pace in quest'area, vogliono la guerra. Quindi abbiamo un'ottima opportunità, un'opportunità creata da questo. Abbiamo un'opzione adesso. E saremo sani di mente abbastanza da prenderla questa opportunità, da coglierla e spezzare le barriere che sono state create oggi, scatenando la volontà implicita di deliberazione del popolo americano, soprattutto di quell'80% di reddito inferiore, come sempre nella storia. Le rivoluzioni sono fatte, non quelle sanguinarie, ma quelle positive, sono fatte da una generazione di giovani adulti tra i 18 e i 35 anni d'età, una generazione che continua a assumere questa funzione, è la generazione che abbiamo mandato in guerra, che combatte tutte le guerre, no? Che produce i giovani leader che prendono il potere, che prenderanno il potere, che assorbe nuove idee e le trasmette. Questa generazione, la generazione che introduce le riforme, che trasmette la società da una generazione a quella futura. E qualunque generazione è un investimento a lungo termine. Un investimento a lungo termine di 25-50 anni, questa generazione più giovane che è una prospettiva di un investimento cinquantennale, creando le condizioni di vita. Questa è la generazione che ha la scintilla e la capacità di migliorare e di farlo accadere. E la generazione più vecchia è contenta se i giovani lo fanno, perché questo è il significato della loro vita. Perché il significato della vita di uno che non è un sessantottino, una generazione che è capace di agire e che guarderà quello che ha fatto, ha realizzato, la generazione dei collari bianchi del 68, non credono in questa prospettiva a lungo termine. Credono di essere perfetti già come sono, pensano di essere dei vincenti e non capiscono che cosa gli è stato fatto, come sono stati ridotti, come sono stati spinti, indotti a accettare questa politica di guerra e di tracollo economico. E è così che gli Stati Uniti sono stati trascinati in una guerra nel sud-ovest asiatico, una guerra ingiusta, non voluta, grazie a questa generazione che ha perso l'idea dell'immortalità dell'essere umano. E siamo arrivati a questo punto nella crisi in cui il sistema finanziario tutto intorno sta crollando, ma abbiamo una possibilità per evitare questo medioevo e questa possibilità è adesso e noi possiamo fare la differenza rispondendo a quello che la Russia ha proposto. Accordi monetari e creditizi che affrontino questo problema del crollo del sistema finanziario con altre nazioni, creando delle partnership per fare quello che dovrebbe essere ovvio, tornare alla tradizione di Roosevelt, la tradizione che ci ha resi grandi. E possiamo risolvere così tutti questi problemi, ma va fatto. Dobbiamo creare una nuova leadership e liberarci di Cheney cambiare il governo grazie ai poteri conferiti dalla Costituzione americana e far emergere questo aspetto cruciale che il sistema finanziario e monetario è in bancarotta. Quindi i governi devono essere d'accordo, concordare questa procedura di riorganizzazione fallimentare del sistema finanziario, salvando il credito produttivo, lanciando progetti di sviluppo infrastrutturale e condividendo con altre nazioni la gioia della partecipazione a un interesse comune nello sviluppo, nella sicurezza per tutti. Grazie.
Earlier today,
un po' prima oggi ho capito una cosa importante sulla Russia e come funziona. Ha fatto un commento descrivendo le azioni del movimento giovanile. Insomma, è una metafora interessante. Ha detto che alcuni sono coinvolti nel gioco della politica tutta la vita. Però il vostro capo è diverso. E se sa che c'è una montagna che non può muovere, si sposta, si gira e decide di muovere la terra sotto la montagna. Mi piace questa metafora. Abbiamo alcune domande. molte sono domande che vengono da persone qui a Washington e per coloro che sono qua nel pubblico e avete delle domande potete sottometterle in forma scritta e le leggerò io oppure potete porle voi stesse. In ogni caso indicate nome, da dove venite e anche se volete chiederla voi la domanda, indicate per favore la natura della vostra domanda. Per coloro di voi che stanno ascoltando attraverso internet, potete mandarci delle domande via email e anche nel corso di questa conferenza e se sarà possibile risponderemo. La prima domanda è relativa a un recente avvenimento in Russia. Molte persone in posizioni importanti di potere hanno frainteso gli sviluppi recenti in Russia come sviluppi anti-americani, però in realtà la mia esperienza è che non lo sono affatto. È vero che Putin nel suo discorso alla nazione ha lanciato un messaggio molto duro e molto chiaro sulla politica dell'amministrazione Bush, però ha lasciato aperto anche la porta alla collaborazione e sulla questione degli interessi comuni, come lei ha detto nel suo discorso, anche se la dichiarazione Putin ha detto che è pronto a affrontare un nuovo approccio che il suo paese potrebbe trovare più rilevante alla situazione attuale. Sono preoccupato dalla prospettiva di quello che sta facendo Putin e sono preoccupato del fatto che ci sono individui e istituzioni negli Stati Uniti che stanno prendendo misure o iniziative che potrebbero essere considerate un attacco verso la nazione russa. Vorrei sapere che cosa ne pensa. Gli Stati Uniti hanno ottenuto la libertà battendosi nel 1763 quando una nuova politica di governo è emersa in Inghilterra. Questo cambiamento è accaduto nel febbraio del 73 e si chiamò la pace di Parigi. Ora, la pace di Parigi era il risultato di uno sforzo creato da un gruppo all'interno della Compagnia delle Indie Orientali. La guerra dei 70 anni, che fu la conseguenza di una politica creata dall'Inghilterra contro la monarchia francese, con la complicità di Luigi XIV. Per esempio per via delle sue abitudini dentro il palazzo, perché lui per esempio non defecava in pubblico, aveva un pessimo gusto. E ad ogni modo quello che accadde è che i britannici giocavano il gioco dell'impero anglo-olandese, del vincere le guerre nel modo in cui la Persia vinse la guerra contro Atene, inducendo l'Atene a distruggere se stessa con le guerre del Peloponneso, un modo che è stato ripetuto con la guerra contro l'Europa. Gli europei sono stati indotti a combattere tra di loro, ad esempio ci può essere una guerra di tutti contro la Prussia Quindi i britannici finanziano la Prussia per difendersi da una guerra che Russia, Austria e altre nazioni stanno conducendo. Perché Federico di Prussia non era un incompetente, non è caduto in questa trappola. Ma la guerra dei 70 anni è che i poteri dell'Europa si autodistruggono con una guerra fratricida orchestrata dai britannici. Prendono in mano l'India e stabiliscono la loro superiorità navale. Quindi hanno vinto la guerra. I britannici hanno vinto la guerra, in parte col sostegno degli americani. Si ribellano contro quelli che poi sono diventati gli Stati Uniti con misure repressive. Quindi stabiliscono un impero, l'impero della monarchia britannica, ma l'impero della Compagnia delle Indie Orientali anglo-olandese. Lo stesso accadde più tardi con le guerre napoleoniche, quando un alleato degli Stati Uniti nella rivoluzione americana, molti paesi europei provavano simpatia per la rivoluzione americana. E i britannici lo sapevano, quindi hanno cominciato a creare la massoneria, e orchestrando da Londra quello che è stato creato come il Foreign Office britannico, come un comitato esecutivo, la sezione dei trucchi sporchi. I nostri amici inglesi. Poi ci fu la rivoluzione francese. Il duca d'Orléans, anche lui un agente britannico, Jacques Necker, banchiere, era un agente britannico anche lui. Quindi orchestrano e decidono loro chi sarà il prossimo premier francese, ed viene deciso a Londra tramite agenti come Necker o dalle altre operazioni massoniche. Bonaparte, anche lui un agente della massoneria, e gli è stata data una nuova personalità, o il grande inquisitore di Spagna. E Napoleone, con la nuova personalità, ha rovinato tutta l'Europa continentale con le guerre. E Napoleone si limitava a rubare a destra e manca in tutta Europa. O la guerra di Spagna, anche quella una trappola britannica. Quindi quello che è successo è che il carattere dell'Europa è cambiato dall'orchestrazione britannica delle guerre in Europa. Il modello persiano è usato per indurre Atene, con il culto di Delfi, ad autodistruggersi con le guerre del Peloponneso. E la Persia li aveva indotti a fare questo. Quello che è stato fatto agli Stati Uniti, con la guerra in Indocina, nel Vietnam, quello che è stato fatto nel sud-ovest asiatico, Medio Oriente, è la stessa cosa. I britannici, perché è stato il premier britannico, Tony Blair, che ha guidare la menzogna che ha portato alla guerra in Iraq. Cheney magari è più un agente di Tony Blair che il contrario. La guerra in Iraq è stata creata da questa menzogna. È stata orchestrata da Londra. E l'intenzione era distruggere l'economia americana, che era già distrutta da Bush padre, La nostra industria era pezzi, il nostro settore automobilistico è il cuore della nostra industria, lo stiamo perdendo, l'agricoltura per la frode dell'etanolo. Siamo una nazione impoverita per la gloria dell'Inghilterra e del Council on Foreign Relations che propone di sostituire il dollaro come valuta di riserva. E che queste persone vogliono eliminare tutto ciò che ricorda Roosevelt nel nostro paese. Quindi se guardiamo a questo, da questo punto di vista, cominciamo a capire. Noi come americani dobbiamo diventare patrioti e non smettere di fare da pedine per i britannici. E questo è il problema. I britannici ci stanno inducendo a autodistruggerci. Il circo, gli ambienti finanziari guidati dai britannici stanno inducendoci ad autodistruggerci. Quindi creano uno stato di guerra con gli Stati Uniti da una parte e la Russia e la Cina dall'altra, e allo stesso tempo giocano, mettono la Cina e l'India contro altri paesi, o la Russia contro altri paesi. Ad esempio tutto questo gioco intorno all'Iran, un gioco delle parti. Non abbiamo un contrasto di fondo con gli Stati Uniti, con i russi, perché non cooperiamo? L'abbiamo fatto ripetutamente. La politica della Russia è entrare in una collaborazione con gli Stati Uniti allo scopo di affrontare la situazione mondiale e il pericolo di guerra generale, stabilendo accordi su interessi comuni tra stati sovrani, non la globalizzazione, interessi comuni tra nazioni sovrane. E trovare, definire questi accordi e dei punti su cui coincidono i nostri interessi o sono complementari e stabilire così accordi a lungo termine, che significa 25-50 anni, basati su programmi economici, investimenti in comuni programmi economici, per aiutare le altre nazioni a collaborare e quindi legare gli interessi economici e altri interessi delle rispettive nazioni così tanto l'una all'altra che non vorranno più iniziare un litigio, una battaglia fra di loro. Risolveranno la cosa con altri metodi che non siano i contrasti. Questo è quello che qualunque persona intelligente farebbe al mondo. Abbiamo passato il periodo in cui consideriamo la guerra come uno strumento desiderabile di politica o per acquisire potere su altre nazioni. Quella idea deve essere finita permanentemente. Per difendersi da un attacco è una cosa la guerra, ma nessuna guerra per estendere i propri interessi in qualche altro paese. Qualunque statista intelligente al mondo lo capisce. Abbiamo interessi britannici che invece non lo capiscono. E per capirlo, lo capiscono perché gli interessi britannici sono quelli dell'impero. E non si può mantenere un impero. Non è più un impero del vecchio stile, è un impero finanziario. Per controllare il sistema monetario e finanziario, il sistema di banchieri che succhiano il sangue della gente, della nazione, e quindi devono continuare a succhiare il sangue. E questo è l'impero britannico. Ci sono stati nazionali sovrani che possono dire non succhiateci il sangue, l'impero britannico inglese è finito. Vogliamo un sistema finanziario che funzioni per gli interessi delle nazioni. Ma l'impero anglo-olandese, che include George Shultz e gli agenti traditori all'interno degli Stati Uniti, il mondo, gli stati nazionali e l'importanza della cooperazione tra le nazioni sono l'opposizione di questo, il contrario di questo, il vero, e cercano di mettere una nazione contro l'altra per impedire questo, per esempio con le guerre napoleoniche o altre guerre, mettono una nazione contro l'altra e distruggono così la sovranità nazionale. Quindi la guerra è il nemico della civiltà. E coloro che capiscono questo, capiscono che dobbiamo imporre la questione della cooperazione tra nazioni sovrane del tipo che ho descritto all'inizio. Quindi questo, se si capisce il nemico, se non si capisce il nemico che sta in questo impero britannico, non si capisce il problema. Se si pensa che gli inglesi siano alleati contro qualche altro paese, si è degli imbecilli. Ma l'idea che in realtà è l'idea di preservare un impero veneziano, il sistema delle crociate, questo è quell'impero britannico, questa non la tolleriamo. E quindi il problema sta lì, il problema sono gli anglofili, ci sono dei sentimentalismi anglofili negli Stati Uniti, soprattutto tra il 20% di reddito superiore, gli piace tutto quello che è britannico. O brutale invece che britannico. E la risposta a quello è chiarire oggi, come ho fatto oggi, qual è il vero interesse degli Stati Uniti oggi. E battiamoci per il nostro interesse e troviamo dei partner che desiderano collaborare con noi, perché è anche nel loro interesse. E vi dirò, se si ha 1,4 miliardi di cinesi, o un miliardo di indiani, o altri paesi asiatici con alta popolazione, le forze in Europa, la forza in America centrale e gli Stati Uniti possono prendere degli accordi con queste nazioni. Se non lo faremo, se si dà retta ai britannici, non avremo nessuna possibilità di uscire da questa crisi.
Okay.
Bene, la prossima domanda è su un argomento diverso. Il suo movimento ci ha messo al primo piano negli anni Ottanta, quando migliaia di cittadini hanno cominciato a prendere il controllo del Partito Democratico. In questo weekend ho letto sul vostro sito che il movimento giovanile ha fatto qualcosa di straordinario nel Partito Democratico, al congresso del Partito Democratico in California, che è sicuramente il Partito Democratico più importante. Mi chiedo se questo significa che state per rivisitare quello che avete fatto negli anni Ottanta, quando avete eletto alcuni candidati vostri. Quindi mi dica, è la mia domanda, è se questi giovani si candideranno a cariche importanti nelle prossime elezioni presidenziali. Questa è la mia domanda. Vorrei sapere che cosa ne pensi. La chiave è, abbiamo campagne che dipendono troppo dal denaro, campagne presidenziali dipendono troppo dal denaro che ricevono.
We're running a showcase,
abbiamo noi conduciamo delle campagne che sono indicative, che sono, devono essere dimostrative. Raccogliamo fondi, compriamo pubblicità. Di solito quello che fanno gli altri candidati sono pubblicità orrende. Se le affidano a degli esperti di pubblicitari che guardano le altre campagne presidenziali o di altri candidati e nessuno di loro dice niente in merito, nel merito. Dicono cose che sono cose più percettive, che non affrontano le questioni, affrontano il modo in cui le questioni vengono percepite. Per esempio dico, quando sarò eletto nel 2008 fermerò la guerra in Iraq. E questo che vuol dire? Questo non è affrontare una questione. E molti si chiedono, ah sì, e tra allora, tra adesso e allora quanti morti ancora avremo in Iraq? Quanto a lungo deve continuare in questa guerra che non possiamo vincere? E qualcuno si girerà e dirà, il nemico siamo noi stessi. Ecco quello che dice. Quindi andiamo dagli angeli finanziari, che non sono angeli, sono in realtà sono dei diavoli, e chiediamo che ci contribuiscano grandi somme di denaro per le campagne. E il denaro poi va a questi professionisti di pubblicitari specializzati, e sono loro che poi decidono la politica. Quindi sono loro che lavano il cervello al candidato. Cominciano a dire, guarda questa base, quest'altra base, non puoi fare questo, non puoi fare quello. E noi diciamo invece, amico, che ne pensi invece di avere un'idea nuova che risponde alla realtà? Che ne dici di introdurre qualche idea nella campagna presidenziale? Perché non affrontiamo i temi che stanno a cuore della gente che invece i candidati non affrontano? La gente sta coinvolta nella campagna. Ed è quello che noi abbiamo fatto negli anni Ottanta. Abbiamo fatto una campagna basata su, in cui cittadini normali, cittadini, si candidavano e facevano loro la campagna. Loro decidevano la politica, erano legati alla realtà che affrontavano nella loro città o nel loro stato, e abbiamo avuto più risultati senza grandi finanziamenti di molte altre campagne. Perché? Perché affrontavamo i temi veri. Sì, lei ha ragione. La questione è condurre la campagna. Il Partito Democratico, la base del Partito Democratico, che quella tradizionale fatta di agricoltori, di operai, di lavoratori. Noi non abbiamo nessun problema a parlare a questa base. E perfino alcuni della base repubblicana, per esempio quella di Reagan, sono d'accordo con le nostre idee su molte cose. Non abbiamo un problema a parlare alla base, nei partiti politici, che sono consapevoli politicamente della loro tradizione. Il problema è la corruzione dall'alto. Se si dimostra un po' di azione sulla questione, si può costruire un movimento di massa. L'esempio è questo dell'impeachment di Cheney. Abbiamo una delle cambiamenti politici più importanti che stiamo provocando è proprio quello sull'impeachment di Cheney. Quante famiglie sono state colpite dalla guerra in Iraq e dal modo in cui il governo non si occupa minimamente dei soldati, non si occupa di loro quando tornano a casa feriti, non si occupa dei veterani, non si preoccupa minimamente di curarli. non si preoccupa delle loro famiglie. La gente lo capisce e dicono: pensavo che questi lavorassero per il paese, li abbiamo mandati laggiù, li abbiamo gettati in mezzo a una guerra e sono morti. E tu, geni, hai mentito e l'hai uccisi con le tue menzogne. Perché volevi far soldi, perché volevi far soldi con la Liberton. Hanno dovuto morire per questo o altre imprese del genere. Siamo tornati malati, nessuno si è occupato di noi, siamo stati feriti e nessuno si è occupato di noi. Ci sono famiglie che soffrono, che hanno bisogno di soldi perché non riescono a sopravvivere. I riservisti non sono stati addestrati per andare in guerra, vengono sbattuti in guerra senza essere addestrati. Abbiamo perso la casa, abbiamo perso questo, abbiamo perso quello per colpa tua. E dobbiamo essere patriottici e soffrire per questa guerra inutile. E moltissima gente, moltissime famiglie sono colpite da questo, direttamente, dalla guerra, dalla malattia, dalle conseguenze. E prendiamo anche tutte le altre questioni, per esempio la questione sanitaria, la questione delle pensioni che vogliono privatizzare. Pensiamo a quello che è successo nello stato del Michigan, dell'Ohio, dell'Indiana, come risultato del fallimento di affrontare la questione economica o di rimettere in sesto l'industria automobilistica. E abbiamo bisogno dello sviluppo infrastrutturale, abbiamo bisogno del programma che io ho proposto per la riconversione del settore automobilistico, che stanno gettando alle ortiche. Questo ha un effetto sulla comunità e sulla gente, su dove vivono. Queste sono le questioni cruciali per loro, per la loro vita. Dobbiamo collegare queste questioni cruciali della loro vita e farle il collegamento con la politica mondiale. Allora risponderanno. Non rispondono in questo momento perché non sanno come rispondere. Si dicono: cosa diavolo possiamo fare? Questa cosa va avanti da un secondo di tempo, non siamo stati capaci di risolverla. Dobbiamo mostrare loro il collegamento tra i loro problemi e come possono essere risolti con un cambiamento. Come capirlo? Che cosa facciamo per risolvere? Questo è il problema. Quindi, sì, dobbiamo impegnarci in una campagna e coinvolgere la popolazione in questo. Secondo, se non si induce la gente a combattere per queste questioni, non le capiranno mai. Spesso non capiscono neanche qual è la questione, non capiscono le cause del problema, non sanno come affrontarlo, non sanno come risolverlo. Se li si coinvolge nelle campagne politiche a questo livello, nella politica sulla questione dell'economia, della guerra, allora cominciano a capire, cominciano a partecipare, così stiamo educando la popolazione. Di nuovo, per coloro che ascoltano qui dal vivo a Washington e anche per coloro che stanno ascoltando via internet, possiamo rispondere alle vostre domande, dovete mandarcele. E dite quello che volete chiedere, qual è l'argomento della vostra domanda. Abbiamo alcune domande che sono state mandate sulla questione della strage dell'università in Virginia, Virginia Tech. Questa questione viene da un direttore della commissione del Comitato delle Donne al Congresso. ci sono molte altre domande. Dice il signor LaRouche, molti hanno risposto alla tragedia a Blacksburg con delle appelli a ridurre l'uso delle armi, ma penso che anche le persone che hanno problemi di sanità mentale non dovrebbero avere accesso alle armi, perché se questa persona che era stata processata per come persona mentalmente instabile aveva avuto accesso alle armi, questo è il motivo per cui c'è stata la strage. Ho visto le osservazioni che lei ha fatto su questo e sulla questione del ruolo dei videogiochi nel creare dei killer che non distinguono tra la realtà di uccidere e il videogioco. Non ho capito bene cosa intende dire. Se sono i sessantottini che hanno subito questo lavaggio del cervello con le droga, credo che tutta la nazione stia soffrendo anche dei danni di questi esperimenti. Credo che se lei vuole veramente dichiarare illegali questi videogiochi, lei avrà molti problemi con... c'è talmente tanti soldi coinvolti con questi videogiochi che si opporranno tutti. Se quello che lei dice è corretto, c'è chiaramente una campagna politica per promuovere questi videogiochi. E molti giovani non solo sono già assuefatti a questi videogiochi, ma mi sembra che l'unico modo di riuscire in questa campagna e di difendere i giovani da questi videogiochi è convincere i giovani che in effetti vengono usati come vengono usati in esperimenti come quelli che furono fatti sui giovani nel 68 con la droga. Vorrei chiederle di discutere tutta la questione. Abbiamo due questioni qui che convergono, due questioni cruciali di politica strategica. Non è una questione locale. Tornando agli anni 70, come prodotto collaterale dell'euforia intorno all'amministrazione, ci fu la presentazione di un libro che si chiamava Il soldato e lo Stato, che era già in via di elaborazione. C'era una politica militare allora, nel 1989, che Cheney promosse una riforma degli affari militari, ed era un'idea. I promotori di questa idea, tra cui George Shultz, Cheney e gli altri, e anche alcuni democratici purtroppo, intorno a George Shultz e questo gruppo, la politica era eliminare gli eserciti nazionali e prendere gli aspetti logistici degli affari militari e affidarli a imprese private come per esempio la Halliburton in Iraq, perché gli interessi lì non sono dell'Iraq ma sono di Halliburton. E coinvolgere queste imprese private anche negli affari militari, eliminando gli eserciti nazionali come funzione governativa e sostituirla da una specie di legione romana privata, addestrata a assassinare, oppure come le SS naziste, le truppe delle SS naziste. Ora, è subentrata una questione scientifica qua. Come condizionare gli esseri umani trasformandoli in killer totalmente freddi, che uccidono senza neanche preoccuparsi. Le hanno sviluppato questo. Hanno sviluppato per l'esercito americano un programma di addestramento speciale e poi hanno utilizzato questo programma come programma di intrattenimento, per esempio nel Bronx. Un cittadino afroamericano del tutto rispettabile, circondato da poliziotti, vuole tirar fuori il suo portafoglio e lo riempiono di pallottole. Questo è il risultato di addestramento che è stato dato ai funzionari di polizia a uccidere freddamente, a svuotare la loro pistola di tutte le pallottole, di tutta la loro, del tutto il caricatore.
Bang, bang, bang.
Bang, 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 bang. E diventano dei killer, così. Degli zombie lavati nel cervello. La tecnica usata è stata sviluppata specialmente dal 2001. Nel 2000 c'è stata una crisi nella industria cosiddetta tecnologica. Era in pericolo perché questo famoso muro di denaro di cui parlavamo prima era finito. Quindi tutte queste imprese di computer erano in difficoltà perché il flusso di denaro era interrotto, era fermato. Quindi hanno scoperto questi videogiochi che come fonte alternativa di profitto, e hanno cominciato a sviluppare la tecnologia crescentemente, sviluppando tecnologie di computer con questi giochi che insegnano a uccidere, killer game. Ecco perché un finanziatore del Partito Democratico di Microsoft ha promosso questi videogiochi. Questo è dove l'industria ottiene i soldi. Quindi abbiamo una popolazione che impara a diventare dei killer e milioni di giovani che imparano a diventare killer. Alcuni di loro non toccheranno mai un'arma. C'è il caso di un ragazzo che ha preso una pistola in mano per la prima volta e ha sparato e ha ucciso. Non aveva mai tirato il grilletto prima. L'aveva imparato però su questo videogioco. Ed è così che funziona. Sì, vengono addestrati. Ma l'addestramento principale è distruggere la sua personalità col videogioco. Quindi le due cose convergono. Da una parte c'è la spinta iniziale, eliminare l'esercito regolare e sostituirlo con questi killer privati, produrre dei killer stile SS senza alcuna coscienza di quello che fanno, come quelli che uccidevano gli ebrei nei campi di concentramento. Come si può fare una strage di massa come quella dei campi di concentramento? Perché gli esseri umani di solito agli esseri umani non piace uccidere altri esseri umani. c'è una reazione di una tendenza a rifiutarsi a uccidere. E come si produce un killer della mafia che uccide, 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 senza minima coscienza? E si fa con questi videogiochi che insegnano a uccidere come se si trattasse di un gioco. O come hanno addestrato questi poliziotti a uccidere i cittadini senza un minimo di coscienza. Si privatizza l'esercito e si crea un esercito privato come l'SS, si recluta. Si recluta tra la polizia e anche tra i giovani che hanno età per entrare nell'esercito e che sono stati addestrati con questi videogiochi a uccidere. Ora, pensiamo che questo sia un crimine, la promozione di questo tipo di operazione è un crimine contro l'umanità secondo il codice di Norimberga e dovrebbero essere coloro che sviluppano questi videogiochi denunciati per questo crimine. E ci dice qualcosa sulla società in cui viviamo e su Cheney. Cheney è lo strumento principale di questo e anche Felix Rohatyn del Partito Democratico è un centro che viene da Middleburg, è un centro di razzismo tradizionalmente in Vermont, è un centro di fascismo in Vermont e Felix Rohatyn si è laureato lì. È il principale sponsor del settore privato. È un fascista. Ed è stato addestrato dagli stessi che hanno promosso Hitler in Europa o in Francia. Dalla Francia. Quindi abbiamo nel nostro paese una specie di SS nazista al potere. E Cheney è un sintomo, George Shultz è un sintomo di questo. Gli Stati Uniti che mettono Pinochet al potere in Cile, sostenendo l'operazione Condor, assassini nazisti, specialisti nell'uccidere. Dobbiamo riconoscere che questo non è un problema sociale, che va trattato come un problema sociale, come il problema della droga. È un crimine contro l'umanità. Coloro che hanno partecipato dovrebbero essere denunciati e processati. E abbiamo la seguente informazione su di lei. Lei deve dimettersi. La prossima domanda è da un esponente ad alto livello in una commissione del congresso e dice, visto che la crisi nel settore immobiliare e ci sono state molte ho sentito che lei ha proposto una moratoria sulle confische di case ipotecate e questa proposta vorrei chiederle come può essere realizzata. La risposta della comunità finanziaria è che siamo al punto in cui il sistema finanziario è stato criminalizzato e quindi la comunità finanziaria, a parte alcune nazioni, dobbiamo mettere tutto questo sistema finanziario sottoporlo a una procedura di riorganizzazione fallimentare. Non chiudere tutto, chiudere qualcosa, per esempio il gioco d'azzardo, l'industria del gioco d'azzardo. Questo ci aiuterà molto e aiuterà queste persone a smettere di fungere da prostitute.
I would say, you're fired, Tom.
Per esempio, bisogna cominciare a licenziare qualcuno.
Your time has gone.
Il tuo tempo è finito. Dobbiamo fare questa riorganizzazione finanziaria. Non possiamo accettare questa instabilità sociale. Per esempio, lei occupa una casa che è sottoposta a un'ipoteca, quindi riorganizzeremo questa ipoteca in modo che lei possa rimanere in questa casa. Per esempio, chiudendo invece della casa, confiscando la casa, chiudendo l'industria che specula sulle ipoteche e sottoponendola a una procedura di riorganizzazione fallimentare ordinata. L'hedge fund, che si basa di solito ha sede nelle isole Cayman, il hedge fund è quello che determina il sistema bancario americano, che controlla il sistema bancario americano e compra i debiti e le ipoteche, quindi che la banca resti in vita perché lì ci sono i depositi, i risparmi della gente che vanno salvati. Cosa facciamo? La misura che dobbiamo fare è dichiarare il sistema della Federal Reserve sottoposto a una bancarotta ordinata. Ora, la Costituzione americana conferisce i poteri per farlo. Il governo può farlo, ha facoltà di farlo, anche nel caso di banche gestite male. Sottopongono una riorganizzazione ordinata, fallimentare ordinata. È in bancarotta e quindi il governo ne assume l'autorità e sottopone il sistema bancario a una riorganizzazione fallimentare. Quindi se si è in una casa su cui grava un'ipoteca, si rimane in quella casa e si sottopone a una riorganizzazione del sistema dei mutui e delle ipoteche. Questo può essere garantito dal governo, possiamo farlo, possiamo scrivere, cancellare alcuni debiti e congelarne altri. Si può fare, per esempio il debito del gioco d'azzardo creato da queste speculazioni può essere cancellato, non dovrà essere ripagato, ma continueremo a condurre in modo sano e normale tutte le attività sane e normali. Breve pausa tecnica.
Stay on the job and you do the things you should do, and the things that you can't do, you won't do, and you won't make these disbursements, because we're going to have to investigate this thing and decide who gets paid and who doesn't, as you do in any bankruptcy proceeding, a constructive bankruptcy proceeding. We're going to decide who gets paid and who doesn't. And there are going to be a lot of trillions of dollars in that money, ever. Because a lot of this was fake. So we're going to decide what was true and fake. And what is true will be honored as truthful values should be honored. Claim should be honored. What was fake? It was fake.
That's it. So that's the way you approach it, because we can't have people, we can't have mass
addictions.
We can't have the destruction of social life. We can't turn people into...
Like lice or rats running across the country looking for something to eat. You can't have the destruction of local communities. You can't have it. This moral question is outstanding. You have to say, you thought you were bought into the United States. You thought you were part of the United States. You were part of our laws, part of our way of life. You are. And that's what's going to stay. Some other things are going to be changed.
Altre cose verranno cambiate. Quello che deve essere ripagato verrà ripagato, il resto verrà congelato e nel frattempo la vita continua. Il denaro di cui si ha bisogno in credito si potrà ottenere. Se si è una persona onesta si può continuare a operare, abbiamo bisogno di avere una famiglia sicura, di una vita sicura. Bisogna pensare ai valori umani, non alla mossa fatta da qualche persona. Il principio fondamentale della Costituzione americana è la legge morale degli Stati Uniti, è la più alta legge prevista dalla Costituzione. Qualunque altro aspetto della Costituzione è a sostegno di questo, e anche nella dichiarazione di indipendenza. Nel principio presentato contro John Locke, confutando, ripudiando John Locke, la legge della schiavitù è quella di John Locke. Noi non accettiamo la schiavitù. Il governo è responsabile della continuazione del bene comune per noi e per i nostri posteri. E troviamo modi all'interno della Costituzione per realizzare questo, per attuarlo. Ad esempio la questione dell'articolo 11 sulla bancarotta.
Okay, the next question was...
La prossima domanda è giunta da internet dal signor Derek. Vorrei esprimere le mie congratulazioni a Quincy O'Neill. Soprattutto qui in California, vorrei dire a te, Lynn, che i vostri bravissimi giovani sono riusciti a imporre la questione dell'impeachment alla congresso del Partito Democratico in California e hanno messo sul tavolo la questione dell'impeachment. La mia domanda è la seguente. Io sono stato al congresso. Ho visto due persone che hanno creato un bel problema, che erano anche ubriachi, Dick Cheney e Al Gore, che molti altri membri del congresso sembravano un po' confusi nel vedere. Per coloro che non si ricordano Al Gore, si chiedevano come mai, che cosa hanno in comune Al Gore e Dick Cheney. Me lo può dire lei? Sono tutti e due fascisti. Essenzialmente è vero. Al Gore. Avete mai sentito questa canzoncina sul company store, sul negozio, chi possiede il negozio della società, della compagnia, nel Tennessee? Al Gore personalmente.
Al Gore
è potenzialmente un fascista e viene da, da questi ambienti razzisti del Tennessee. È un razzista, lui stesso.
In Africa he's a racist.
E è un, è una, un razzista contro l'Africa. È un razzista all'interno del Partito Democratico. È amico di molti membri del Ku Klux Klan. Ha un pedigree di razzista. In ogni modo, per me, abbiamo avuto persone da tutto il mondo che vengono dal Tennessee e vi posso dire che abbiamo avuto dei problemi. E mi basta sapere che tipo è. Un paio d'anni fa sono stato nel nord Alabama e ho incontrato un poliziotto e l'ho riconosciuto come lo stesso tipo che è quel razzista di Al Gore. Che sono quei tipi che venivano addestrati nel 1944. Suo padre era un razzista, è stato addestrato al razzismo. E questo è il problema. Cheney è la stessa cosa, ha lo stesso pedigree.
A fat slob, a football hero of his high school.
Uno che è stato, si è laureato perché era bravo a football, e ha sposato una donna ricca, che non ha cervello, però è legato a ambienti influenti, ed è, viene usato come uno strumento. Come il povero George Bush che non può essere accusato di niente perché è totalmente scemo. Questo tipo, Al Gore, non è per niente bravo. E in tutti gli Stati Uniti ho avuto l'occasione di incontrare persone di differenti parti, di differenti stati, di differenti estrazione sociale. E si capisce subito che tipo è. Non riesco a capire come chiunque possa essere così scemo da non capire chi è Al Gore dopo tutte le dimostrazioni che ci ha dato.
This is another question received via email.
Un'altra domanda aggiunta via email.
The financial secretary treasurer of the Smith County Federation of Labor and the former
un certo signor Daniel del Ministero del Lavoro e del sindacato FLCO. La domanda è: sono perplesso perché la borsa sale giorno dopo giorno mentre la nostra industria e i livelli di vita crollano. Stiamo perdendo centinaia di migliaia di posti di lavoro qualificati, il mondo sta andando al diavolo e il Dow Jones sale. Che ne pensa? Beh, dobbiamo riconoscere che essere nel sindacato, se l'industria e l'agricoltura sta crollando, mentre il casino è in rialzo. Il gioco d'azzardo è al rialzo, non è, è un casino mondiale, il casino è controllato da Londra e il modo in cui funziona è che gli interessi finanziari dominanti che hanno sede a Londra, nell'impero britannico, ad esempio, la principale operazione di hedge fund nel mondo è a sede nelle isole Cayman. Le isole Cayman sono il centro direttamente dalla monarchia britannica. Prendiamo il caso della Spagna. Abbiamo la Banca di Bilbao, che sono i principali controllori della bolla immobiliare spagnola, ma anche i saccheggiatori dell'America del Sud, soprattutto Brasile, Argentina e altri paesi. Sono dei saccheggiatori. E questo in tutto il mondo sono gli hedge fund e la finanza associata ad essi che controllano tutto questo. La borsa negli Stati Uniti è una burletta, è soggetta agli hedge fund e non rappresenta minimamente l'impresa americana o le banche americane. Le banche degli Stati Uniti sono i corpi che vengono saccheggiati, cui viene succhiato sangue dagli hedge fund, che poi scappa e li lascia come degli scheletri svuotati. Ma nel frattempo la regina d'Inghilterra, con un mucchio di succhiatori di sangue che sono questi hedge fund nelle isole Cayman, controlla la finanza mondiale. Quindi quello che succede è che i britannici prendono le decisioni e la loro decisione è quella di far crollare l'economia americana e il dollaro americano. E per tenere in piedi il dollaro americano, che è comunque è pronto a crollare, tengono in piedi la borsa con la speculazione. Ma non è reale questo rialzo, è un gioco d'azzardo, è quello che fanno gli hedge fund, gioco d'azzardo. Il mondo è stato trasformato da un mondo di produzione a un mondo di gioco d'azzardo ed è quello che fanno, saccheggiano l'industria reale. L'acquistano, ne fanno uno spezzatino, la saccheggiano, ci speculano sopra. Mettono i soldi che guadagnano da questo acquisto e ci speculano facendo ricorso all'effetto leva. E questo denaro evapora. Ma la cosa cruciale è che chi decide sono i britannici, quindi sostengono il dollaro manipolando il dollaro, tirando su la borsa, e la gente dice la borsa si alza, la borsa è in rialzo, la borsa è in rialzo, e in realtà non, l'economia crolla. La prossima domanda viene da Michael Ball di Saginaw, Michigan, che è della dirigenza della UAW, United Auto Workers, il sindacato dell'auto, ed è anche nella contea di Saginaw. Ho molte domande per lei, signor LaRouche. Una è: ha un piano perché gli Stati Uniti facciano qualcosa che possa salvare il settore dell'auto? Perché noi a Saginaw siamo molto colpiti dal crollo dell'industria dell'auto. Stiamo perdendo posti di lavoro, tutti i lavoratori negli Stati Uniti perdono il lavoro o deve prendere altri posti di lavoro. Ora purtroppo non si sente. A questo punto si interrompe la traduzione italiana e prosegue l'inglese originale. Mi scuso con gli ascoltatori.
and suffering from problems of hopelessness and low self-esteem. They feel that the future has been taken away from them. I've been a longtime member of Big Brothers in the county, and I have to admit that I am at a total loss as to what to tell these young people who I mentor. What is your message for them?
Well, first of all, we've got to demonstrate in California recently that there is a power turning loose and building up in the United States, which gives hope. This is particularly necessary after the shameless behavior of the Congress, particularly the Senate, in respect to my proposals for dealing with the automobile industry crisis throughout from the beginning of 2005. Here we were involved in the fight to save Social Security, which was conducted successfully. But then on the second issue, which I raised in February of that year, on this auto industry threat of shutting down, they did nothing, less than nothing. They didn't want to interfere with the hedge funds. And this was international, not just national. Now, what I proposed at the time, as you may recall, was that it was obvious that the auto industry, in the sense of auto industry, was overbuilt as an auto industry. There had been a lot of fakery to maintain the charade of growth in it, but it wasn't there because it wasn't in the economy. And there was too much dependency on the automobile in the United States anyway, particularly with the way we were getting congestion with these super... take the whole area of Loudoun County here in Virginia. It was insane. I warned them in 83, 84 that what they were doing was insane. You're developing a situation where you have housing speculation. How do you support the housing speculation? You make people travel from West Virginia to the Washington, D.C. area to work every day and back and forth. You create housing congestion. You try to maintain facilities to support the housing area. You have no local industries, no places of employment locally, no development whatsoever. You're putting up shacks where they put in tax on, even aimed properly. The whole thing may peel down and go down on you. They're going up to $700,000 average now. They will come down to maybe $200,000 or less. The bankruptcy rate is in there. It's in all over the place. So what we've done is we've had an insane structural approach to the United States based on speculation as in housing while destroying agriculture and industry. In other words, the way you run an economy, as you see in the state of Michigan when it was functioning, despite the auto industry's dominance, you have areas where communities were self-sustaining. And you could travel a short distance of less than a half an hour each day to and from work and from your functions. Or you had ways of public transportation you could get around without an automobile. And you had a self-sustaining, profitable economy locally. And you would checkerboard a state with local economies which were self-sustaining, and then you would put in their large economies, which would have a relationship to these local economies. And generally, you would divide the thing into divisions, where you would move the divisions one after the other, because if you get too much congestion, then you find you get a different kind of loss of economy. So to have economy, you don't take an area and say, let's make this a housing development area of a whole county, transforming an agricultural county into this thing with no sewer systems in it. That's what he did. And now expecting to save yourself. Now what happens, the housing level comes down from the 700,000 bracket per unit, is aiming down toward the 200,000 level, which probably will bottom out at. But then who's going to pay the taxes? Because the tax revenue base is based on the real estate speculation, is not based, and the habitation, is not based on sources of income. And there will be no income to maintain the tax revenue base in the state or in the county. You will have a panic disintegration. So what my proposal was very simple, anticipating this nonsense going on, what do you do? Well, simply is you look at this productive capacity, which is organized. You've got communities. You've got people in them who are skilled. The community is somewhat balanced. You have schools, all these kinds of facilities. You have a state which regionally is balanced. So you take, stay where you are. Don't move. Live where you live. Work where you work. What do? We take the industries which are producing automobiles or components of them, and say, what else can you produce? If we're producing too many automobiles to sustain this industry, what else do we produce? What about our water systems? The whole Ohio River, Mississippi River is not developed. The whole system is breaking down. Who can make the things that fix that industry? Well, the automobile industry, machine tool sector can design anything for that or a great number of other things. Who can design new mass transit systems and build them? The automobile industry, machine tool capacity. All industries can be developed that way. How about some nuclear power plants? The same industry can make most of the components of that too. So therefore, we have present great needs for product which are not automobiles. We have people who are employed where they are. We want to keep them employed at that skill, at that present social standard of living at least, and give them a new product to make, which they can make rather quickly. A good set of design engineers assembled in that industry can produce almost anything within a year. It takes them about a year to go off the drawing boards and make a new product that works from design. So therefore, why do we let that thing go down? Well, because it was you have to now get at the cause of the problem. The cause of the problem was not inherent in some process, lawful process within the communities. It was inherent in what was going on in Washington. There was a decision to deindustrialize the United States. There was a decision to ship the auto industry out of the United States into other countries. And to eliminate, even when you produce automobiles in the United States, don't let them be produced by U.S. corporations. Let them be produced by foreign corporations in the United States, not U.S. corporations. So you fire U.S. people, or you downgrade them to one-third of the income they were getting to work for a foreign corporation, because they're begging for jobs, and they'll take the pay cut. That's what they did to us. So the problem here is essentially a problem of national perception of national interest and justice, a sense of caring about our people, a sense of what the alternatives that exist to deal with the problem, which they wouldn't deal with, because Felix Rohatyn wouldn't allow them. I know it was particularly Felix Rohatyn campaigned in the spring of 2005, campaigned against me on this issue. His argument was, we don't want another Franklin Roosevelt ever again. These are Franklin Roosevelt methods. That's what he's proposing. And you get every now and then you get some guy comes up, a crank like Franklin Roosevelt. A crisis comes, making a mess like a stupid government like this government. And the danger is that someone like him who is potentially a new Franklin Roosevelt, will come in and do the same thing, kind of thing that Franklin Roosevelt did. And a campaign against me by him was on that basis, and by others. And he's a fascist. Well, actually, him being a fascist, me being mean, we don't get along too well, you know. But that's the problem. This is not a lawful problem, which developed autonomously, synthetically, or whatever, from inside the United States. It was a problem which was brought in from international interests, which are determined to destroy the United States. And they're destroying it by stripping it of our industries, of our agriculture, and our basic economic infrastructure. And it's being done deliberately. We are being murdered as a nation. And therefore, we stand on our hind legs and say, but stand on your hind legs, you've got to specify the alternative to what they're doing to you. My alternative is go back to the same thing. While many of these people are still where they were, working, living, let us simply have the government step in with a credit program. Let us have an infrastructure program, building program. Let us take our requirement for a national transportation system, not rail, but something better than rail, which we can do. Let's deal with the problem of a shortage of power. Let's deal with the problem we can't get safe drinking water out of a faucet in most parts of the country anymore. Take care of the problem we don't have enough fresh water anyway in most parts of the country to deal with the needs in that area. Take care of many other problems, which we can take care of, by launching the industries which will pay for themselves over the cycle of their life, put our people back to work for the missions which our people are capable of doing. Rebuild this country as what it was before these swine were decided to destroy it, especially with Nixon on. We have been destroyed deliberately by a financier and foreign-based financier interests, beginning with the Nixon and the administration itself, and what followed. And that has become our tradition. Why don't we just assert ourselves and say, screw you. We are going to have our country back again.
Then I'm going to move away from some domestic questions and entertain some questions that have been submitted by people here in the audience from other parts of the world. This is a question from someone associated with a local consulting operation called Executive Research Associates. And the question is, Mr. LaRouche, why is the Washington leadership, both Democrat and Republican, so hell-bent on destroying the nation of Sudan?
There was once a fat man called Lord Kitchener. And in 1898, he took an army of Egyptians down to get revenge for defeat of a British interest. There was a fellow called Chinese Gordon, who had been the local honcho and general jerk in that area. And the local constituencies had assembled themselves, and they had killed Chinese Gordon. And I had the privilege one day of standing in a building, which is the entryway of a building with stairs going both ways, and going up one wall on one stairwell, there's a plaque. And the plaque commemorated the place where the local inhabitants of Sudan had shot the hell out of Chinese Gordon. That was also the building where George H.W. Bush slept one time when he was vice president, or president of vice, or whatever that was. So I know Sudan fairly well. Sudan is geographically the largest country in Africa. It is a largely arid country, but it is also an integral part of the entire Nile system, which runs officially from what is called Lake Victoria, which is like giving the name of a urinal to a large lake. And it runs up as the White Nile and joins the Blue Nile and becomes the Nile generally, which goes all the way to the sea. And this is the area of an important water agreement between Egypt and Sudan and some other countries, particularly Ethiopia, in that area. It's an area which the British have managed from below Victoria, Tanzania and so forth, up all the way up on the eastern side of the of Africa. It's an extension of what the operation of the British Africa operation from South Africa before. It is also a geopolitical significance in sense of controlling all of Africa and also part of the control of the whole Southwest Asia complex. It has potential. Its main problem is water. There's a lot of water there in the southern part of the base of the Nile area, which could be managed. There also, of course, with modern nuclear power, fission power, we can generate a marginal increment of water in areas of agriculture, and any significant increment of the water supply in Sudan in certain areas would result in actually a very large improvement in the conditions of life of the whole area, because it has a certain potential. And when you add one element that's missing in a marginal potential, that turns a whole area which is desert and turns it into something which is productive. And that's the case there. We have people from Sudan and the adjoining areas who are experts in that area and know exactly how and what to do, given the resources. All it needs is this one boost, and it will pull it over the top and it begin to go upward rather than down. And the problems there are largely since the beginning, since Kitchener's time. What Kitchener did was put, or the British did under Kitchener, they put one local tribe in the south. And these are not really tribes in the normal sense. What happened is you had people who were driven out of parts of Africa, adjoining parts of Africa, would flee into a swamp area where they were fleeing from getting killed. And they formed associations, like gangs, which are called tribes. So the British, in their occupation of the area, after doing the obscenity of naming the lake of the area Victoria, what a thing to do to a lake. But they managed the area by taking this area of these little people, so-called, in this area of southern Sudan, and they played one against the other and against the Sudan as a whole. That's been their policy ever since 1898 under Kitchener. One time was the Dinka tribe that was the controller of all of Sudan. Then they overthrew the Dinka tribe, which still stayed there, of course, in its back, and it got another tribe in. Then they went with various kinds of operations, which were ethnic types of operations of control and management and conflict, managed conflict, one of the tricks of colonialism. So in this process, you got an agreement. George Bush, when he became president, promised Sudan that things were going to be much better in Sudan under George W. Bush than they had been under Clinton. I warned my friends in Sudan at the time. I had a meeting there in January of 2001. And I warned them when they said, no, things are going to be better with the Republicans under Bush now. We have guarantees. I said, don't be suckers. They're going to destroy your country. Guess what's happened to Sudan since January 2001? Huh? They've almost destroyed the country. U.S. operations. Well, the reason they were hated Clinton was not because of Bill Clinton. It was because of, guess who? The vice president, Gore. Remember, Gore was the guy who, when Clinton was in trouble during this impeachment period, Gore was the guy who organized the bombing of a pharmaceutical plant, the only pharmaceutical plant in Sudan. Gore also, in terms of Central Africa, around Lake Victoria, Uganda, and so forth, Gore, together with Susan Rice and so forth, were among the worst pigs in the kinds of operations they ran in Africa and against the adjoining countries. The horrible massacres in that area were organized by interests which included Gore in that area, as well as George H.W. Bush, who got a gold mine out of this operation in Zaire, kind of thing. So the game is that. So our job, in my view, is we have to, in the vital interests of the United States, you take an issue like this part of Africa, and you have to admit that Gore, as vice president, was a criminal on Africa policy. He's a criminal today. His whole program, this thing he's pushing on global warming, targets Africa for genocide. But many American Democrats say they like Gore's program, which I can't find much difference between Gore and Hitler, actually. Just Hitler was probably smarter, that's all. Maybe that's the less dangerous thing. But anyway, so this is the problem. And this is a fake. It's a British operation. When I was there the last time, in January of 2001, I saw the British agents and I saw the operation. I was there. It was on the ground. I know these people. I saw it. This is the way it works. So if I'm in a position of power in this country, political power, those problems are going to go away. Because I know where the body's buried. And I know where to bury it.
Okay, I'm going to take another question on Africa, and then we're going to come back to some questions regarding the United States. Lynn, this is a question that's submitted by a representative from Tanzania. He says, Mr. LaRouche, I'm from the eastern part of Africa, from Tanzania, and my question is, how will it be possible to use nuclear power when all over Africa, there is an international effort to ban the use of nuclear power, using the argument that it can be used for weapons of mass destruction.
Well, first of all, a lot of people lie, you know. That's not relevant. See, Africa has been so looted, and the death rates are so high, and the death rates tend to be concentrated not in the areas of the poorest areas, but concentrated to a large degree, as in HIV, concentrated in areas of semi-urban population of the people with the greatest skill. There's some famous cases of this thing. So therefore, the problem you have is Africa lacks the essential infrastructure needed to begin to rebuild these countries, or to build them up again, because they've been destroyed a number of times, and to decolonize the whole area. In fact, like the case of Tanzania, or take the case of, go through a whole bunch of these things, they all come up the same. Now, the problem is what we should do is the basic thing where Africa needs aid is not being taught how to knit or how to dig a dry well. What Africa needs from other countries, from the United States and others, is largely basic economic infrastructure. For example, Africa has the largest agricultural producing area. But the bugs and other problems get in the way. The net food product is short. If you dealt with some of these problems, you would find the food production would be higher, the net food production. Because most of the food that is grown is destroyed before it gets to market by bugs and things like that, and rot. So therefore, if you had some degree of infrastructure to assist people in an area to deal with these problems, which you know how to deal with, we know how to put something in plastic and gas it and all these kinds of things to get the bugs out. We know how to do that. And there are people who know that. But they have to have the ability, the means of the local industries which provide this assistance to agriculture locally to provide this problem. They don't have mass transportation. Without efficient mass transportation, which are not automobiles, they need railroads. They need water management more than they need, some places need water. But all the areas need water management. You've got problems with these lakes. You've got things in the lakes that kill, that are dangerous, diseases and so forth. You've got to give them the means to organize themselves the solution. Because people don't organize well and develop by being developed. You don't give orders and instructions and handbooks or tell people how to develop. What you have to give people is the power to develop themselves. So what you do is you take on the things that they can't do for themselves, like basic economic infrastructure. You assist them with that, then you have created the basis where they can, in net effect, do something for themselves. And it's their development, especially their self-development, which guarantees their future. You don't take an ignorant population and say, oh, you got this thing, it's all good, all yours, great fun. Do this, do that, do this. You don't do that because you haven't given them the self-development powers to deal with the problem in the way needed. So you give them the infrastructure and let local government struggle to educate and develop the people. And in the process of developing and educating their own people, they become able to govern themselves better. If you give them the infrastructure, which gives them the leg up to develop, like water systems, power systems, and things like that, that's what they need. They don't need advice on how to knit. They need facilities in getting the kind of power they need, the kind of mass transportation they need, the hospitals and medical facilities they need as institutions. That's what they need. Technological assistance centers that they need. But the essential thing in development is self-development of the people. And you have to make the distinction between what you have to put in to make self-development work and self-development itself. But in the long run, it will be self-development that will bring them out of the mess, not development delivered by the World Bank. And that's the way to approach it. Thank you.
next question is from one of the LIM leaders here in Washington who wants to ask the question from the mic. Wes, you want to ask your question?
Hi, Lynn. So I have a certain question regarding the conceptual approach to take when organizing around the strategic collaboration that has to occur between the United States and Russia, China, and India. One of the ideas that I've been trying to develop in my mind is this Riemannian, Vernadskian sort of conception, that the conceptual basis for that sort of long-term collaboration has got to be along the lines of the unique capability of man to transform the geological characteristics on this planet and hopefully surrounding planets for generations into the future. And that common characteristic has got to be what situates any sort of discussion on economic policy at this point amongst these groupings. There are a number of different ways to approach it, and there's been a discussion amongst the LIM about what is the best way to approach this organizing around this sort of cooperation that we know has to happen. But there's another problem that comes up it's very acute in the Congress. I'm sure it's also in the general population. But you run into leading policymakers, particularly Democrats, who will respond ferociously, violently. They'll grow fangs, claws, when you dare to tell them that their conception of economics is wrong, and that it's the cause of what is the downfall of our nation. And usually the way that this comes up is what they'll say is, well, you know, we can't stop globalization. And so the best thing that we can do, since there's all this money floating around out there, they say. They don't say where, but it's floating around out there. Right? And so the best thing that we can do is to go out and get that money. Right? And then once we get the money, then we can channel it into the social programs that are going to help the people. Then we can rebuild Katrina disaster area. Then we can get everyone health care. Then we can do this and that. Right? And, of course, the emotion that they have towards the whatever sort of emotion they have towards the general welfare in that regard is good. But the whole basis, the whole geometry with which in their mind that they're approaching this issue of economics, if continued, is going to destroy the United States.
Talking about a baby boomer, aren't you? Oh, but no, that gives it away when you're describing the baby boomer mentality. Because the point is, the baby boomer, as I've described them again and again, they exist, they're around. The specimen still exists. It is not yet the dodo. It may be becoming the dodo of the 22nd century. But right now, it's around in the 21st century as a residue of the worst aspects of the 20th. The point is, the baby boomer generation is a dodo. Is an egocentric who can't make eggs. It's a generation with no future, in short. That the problem is that we bred, as I've laid out, between 1945 at the end of the war, after the death of Franklin Roosevelt, and 1956, before the February 1957 recession. We bred a generation of little kiddies born between 1945 and 1956 whose parents belonged to the so-called white-collar side of the population as opposed to blue-collar. And they were largely associated with the idea of the defense or related industries. We call it defense-related industries. And they were considered, because of the security arrangements and because of the educational program which was introduced in social conditioning program, they were specially conditioned. They were conditioned with the idea that they were an elite. From the fact, the parents got the idea of being an elite. We are now in the defense industry. We have good security clearances. We can get important jobs in defense-related industries. And we are sending our children to good schools. We're living in good communities. We have a special way of living. We know how to behave ourselves so as not to get into trouble, to spoil what we're doing. And they raised the little kiddies. And this became known as the white-collar organization man generation of the 1950s. A lot of books are written about it. I was there. I know all about it. Been there. I diagnosed it then. All right. So they were optimistic. We are the kings of the planet. We are coming. We're going. Our kids are going to be something you can see. It's coming down the pike here. Then in February of 1957, as I had warned some of these jerks from my consulting practice, the bottom dropped out. The auto industry, the white goods industry dropped dead. People have been in corporations getting $40,000 a year as prospective division managers were laid off and couldn't get $10,000, couldn't get five. So suddenly, the parents of what we call the baby boomer today, of the white collar generation, not the blue collar, but the white collar, suddenly went from ecstasy, we are it, we are the powers, we are going to make it, the other people are going to make it. Suddenly they got depressed. And so the baby boomer phenomenon, while the education corruption and so forth still went on, the parents' generation of the baby boomers, they were not so damn arrogant anymore. Because they lived through a recession, which is a fairly deep recession for them, from February of 1957 into 61. And that's why you define the baby boomer generation as the generation of people who were born between the death of Roosevelt and the 1957 recession, February. Because they were subject to a mass social effect in that compartment of the social stratum, which went through this specific experience, not only being brainwashed in the schools by crazy methods of education, but they were also infected by their parents' radiation of the belief, we are wonderful. Unlike these unfortunate creeps out there. So now they became the arrogant generation. Whereas the people who'd come out and where the parents were not so content, a little less euphoric, more down to earth. And you saw that in 68. In 68 you would see the people who represented the baby boomer hardcore were really arrogant bastards. Whereas those who younger, their younger brothers and sisters, were a little more cautious about things. They weren't infected with this euphoria. We saw the same thing with the baby boomers themselves in the United States between 1963 and 2000. From 1963 and 2000, the baby boomers, with the election of the first baby boomer president, Bill Clinton, thought they had arrived. This was now the golden generation, unlike any other generation. It was the wonderful generation. All other ideas and cultures were wrong. We had now come into our own. And this generation, under Alan Greenspan, put out oodles and oodles of phony money for the housing industry in new areas and also for the Y2K bubble. The computer industry. And this generation, they wandered around from 1993 to 2000. They wandered around until the late spring of 2000. They wandered around in a state of ecstasy. We are the wonderful generation, echoing their parents who had been baby boomers born between 1945 and 1956. So again, in the children reflected the same piece of insanity which their parents had had over 20 years before, 30 years before. And suddenly then, in 2000, it collapsed. And the baby boomer since that time has been vengeful, hateful, and depressed. And said, we want our money. Everything is money. Because that's what they believed from 1953 to 1990, 2000. We won! We are the baby boomers. We have a baby boomer president. We have now got a new baby boomer president, George W. Bush. He's also a baby boomer. Don't you know? So the baby boomers think they're running the country. They control the Senate. They are a very powerful factor in the House. They dominate most of the business and related institutions of the country, to the extent they still exist. And they have this sense of this lost euphoria. They thought everything was wonderful. They had it made, just like their parents, between 1945 into 1956. They had it made. And I think they had it made. It was taken away from them. They had won the golden, brass ring. They've been on the merry-go-round. I got the brass ring. I got the brass ring. I'm entitled to this free ride on the next turn. And the free ride wasn't coming. And so now they were resentful against the fact that the free ride had been taken away from them. And they wanted the free ride back. And that's what you're looking at. So therefore, how do you deal with this? Well, you say, what do you call such a generation in history? Is called a lost generation, or otherwise called a degeneration. What it signifies is that in such a period as now, you have to go to a younger generation which is not infected with this type of disease. Because the characteristic of the baby boomer generation is, we are the wonderfuls. There was nothing like us before we came, and there will be nothing like us after we're gone. We are a moment of miracle in history. Nothing like us before, nothing like us afterward. We are in heaven. Why aren't we getting the respect we deserve? So this is the problem. So what do you do in that case? What do you do with such nuts? What you do is you go to a younger generation. See, some of us are not of that persuasion. Some people who are younger than I am in the baby boomer generation are also not of that persuasion. They don't believe in this crap. They believe that there's a better way of living, that we should return to some values that we had before in this country and to build on that. But they feel they're a minority in the baby boomer ranks. So what do they do? They say, okay, who do we go to as allies to deal with this baby boomer problem? You go to the generation of young adults between 18 and 35 years of age, principally. And you say, you guys are going to take over, aren't you? Aren't you going to take over as you grow older and develop your skills? Why don't you concentrate on preparing to take over? And in the meantime, why don't you practice it while you're learning? Then you have a force in society where you just simply have to make a shift and say, recognize that the baby boomer generation as a generation is a lost generation. It's a failure. And therefore say, okay, we can have the baby boomer generation around as long as they're not giving the orders. You know, they're feeble-minded people, Cheryl Brooks, so forth. As long as they're not giving the orders, we can tolerate them. We can find useful work for them. But we're not going to let them destroy the society in which we live and destroy our future. And that's what happened in California this past weekend, is the injection of young people. You have a mass of younger people, Democratic Party, the lower 80%, so-called, they're involved and represented in the convention. They want something. They want Cheney out. The leadership of the Democratic Party says, you can't throw Cheney out. We're not going to do it. We intervene with a youth movement which intervenes to its representatives in the situation. We blow the lid off it. And suddenly, the cork is off, and the forces come out. And so the will of the people, as I said earlier today, the will of the people expressed itself as the leading force. And the baby boomer generation said, yes, sir. Reluctantly, yes, sir. And that's what has to be understood. You have to lead the younger generation, 18 to 35. You must let them lead as the force which is the spearhead of policy shaping. Pull the baby boomers after them. Don't sit around waiting for the baby boomers to lead, because they'll lead you into the ditch. You say to the baby boomer, look, Mom, did you ever hear about drunken drivers? Now, what do you do when there's a drunken driver behind the wheel? You tell him to move over and let me take over. You're a baby boomer. That's like a drunken driver.
Ladies and gentlemen, as is often the case with these events, we've kind of run out of time, although we have not run out of questions. I will say that among the questions that are remaining here that have been submitted by people in the audience as well as by people around the country, the overwhelming, I mean, truly overwhelming number of questions that have been submitted are questions that, in one sense or another, Lynn has already answered, but which do address the question of the impeachment of Dick Cheney. And they are a really clear reflection of the impatience of the American people and of their leaders, of labor leaders, of local elected officials and others, to see that process get underway. There's one of them now. The other subject, which you know, there seems to be a big disagreement on among some of the questioners, is the question of Alberto Gonzalez. And while many of the questioners admit that removing Gonzalez from office probably won't accomplish much, they want to do it anyway, because I think it is largely a question of frustration. Finally, we have an overwhelming number of messages that have come in that don't have questions attached to them at all, but are simply notes of congratulations, not only on the events in California, but above all else, notes of congratulations on the recent transformation of the LaRouche PAC website. And people have written in to indicate that the website has become just an indispensable part of their daily activity, both in terms of keeping themselves updated and of actually they're being able to brief their friends. And since many of the people who have written in are themselves constituent and political leaders, you know, it's a sizable task that they've taken upon themselves. There are a few questions that I will give Lynn to take with him, you know, that he will probably answer in writing as time permits. Other than that, I'd just like to address our audience in saying that, in fact, I think that the effectiveness of LaRouche PAC and very specifically of Lynn's youth movement has really been reflected in the events of the past couple of weeks, and most notably in the events of the last weekend. I think that we have entered a different geometry, and I think that really in the immediate period ahead, not only here in Washington, but across the nation, anything is possible. One of the statements that Ms. Inocentes made in her address to the Filipino caucus in California was she said, take my youth's vigor and use it to get things moving. And I think that the LIM has exhibited that they are willing to do that, and some people still have the presence of mind to respond by letting them do that. It costs money. I know baby boomers have lost a lot of money recently, but they still have some. And this is definitely the time to invest it in this youth movement and in the future by contributing to LPAC. Other than that, I want to really thank Lynn for taking the time today. I know he has an extraordinarily demanding schedule. And I think that today's remarks were extremely important for people here in Washington and for people all over the world who were listening. So I'd ask you to join me in thanking him and ask him if he has anything he wants to say in closing. You have anything you want to say?
I'd say one thing. Thank you. Have fun. Always have fun. Even if it hurts them.